A me dunque il compito di affrontare il quarto dei temi che oggi Sandro metteva in evidenza come le parole chiave intorno cui costruire la nostra azione politica, ovvero la questione del razzismo, o più precisamente delle metamorfosi del razzismo. Per parlare delle metamorfosi del razzismo, io vorrei innanzitutto mettere a tema e discutere il rapporto sottile ma anche problematico che corre tra la razza e il razzismo. Il razzismo sarebbe quel comportamento, quella condotta, quell'atteggiamento discriminatorio che si dà rispetto alla razza. Tuttavia, mentre il termine razzismo è di attualità politica, fa parte del nostro linguaggio quotidiano, il termine razza lo è molto meno. Abbiamo imparato che le razze non esistono, quando usiamo il termine razza stiamo ben attenti a virgolettarlo. Il recente rapporto sul razzismo in Italia, che è uscito per Manifesto Libri qualche mese fa, in un intervento, quello di Alberto Burgio, affermava in modo chiaro, preciso, che non si dovrebbe mai parlare di razza come di una realtà. Insomma, tanto nel dibattito scientifico quanto nel più diffuso senso comune, la razza è una sorta di tabù. Questa quantomeno è l'indicazione che veniva fuori da un saggio di Étienne Balibar, un saggio di qualche anno fa, in cui Balibar evidenziava come le dichiarazioni dell'UNESCO, che fra il 1950 e il 1951 discutevano la questione razziale, hanno introdotto, complice probabilmente lo scempio nazista che aveva pre che precedeva appunto che, da cui quegli anni rispetto al quale quegli anni erano informati, aveva prodotto una vera e propria svolta epistemologica che aveva spostato l'attenzione dai fenomeni oggettivi di disuguaglianza tra le razze al razzismo, inteso quale una credenza soggettiva dell'esistenza di diseguaglianze tra le razze. Detto altrimenti, il razzismo smetteva di essere inteso come un sistema di diseguaglianze costruite a partire dal colore della pelle o dell'appartenenza geografica per farsi vizio, per farsi una sorta di pregiudizio, un pregiudizio originario dal quale però tutti quanti hanno preso le distanze. È in questo passaggio precisamente che la razza è diventata tabù. Si potrebbe anche dire che nel tentativo di liberare la nozione di razza dai richiami biologisti e dall'eugenetica nazista, si è però nello stesso tempo avviato un processo che ha cancellato ogni riferimento dai rapporti di dominio e sfruttamento che proprio sul terreno della razza segnano l'esperienza soggettiva quotidiana. La razza dunque. È corretto dire che la razza come differenza biologica non esiste, è corretto e aggiungerei anche doveroso. Tuttavia, non nominare la razza, non prestare attenzione alla razza, vuol dire negare in qualche modo l'esistenza, non mettere a tema l'esistenza delle differenze, delle condizioni di vita e soprattutto delle opportunità che si legano al colore della pelle e all'appartenenza geografica. E questo, bisogna dirlo, è oltre che inaccettabile, ha anche un che di fraudolento. Perché proprio quando il razzismo si è fatto un vizio a sfondo ideologico e ha dunque peso la sua connotazione materiale, ha cominciato ad essere combattuto, le retoriche antirazziste si sono soprattutto declinate attraverso un progetto di educazione universale, un progetto di lotta al pregiudizio razziale fondato sulla politica dei diritti dell'uomo, diritti dell'uomo che sono legati al principio umanista dell'uguaglianza universale, un principio che è a tratti anche controfattuale perché ben sappiamo che le diseguaglianze fanno parte dell'esperienza quotidiana di ciascuno. Dunque, sganciato dalle profonde differenze materiali che segnano l'esperienza soggettiva sul terreno della razza, il razzismo ha assunto una nuova declinazione, quella di un razzismo senza razze che ha accompagnato e ha fatto da sfondo al progetto multiculturalista, ovvero alla strategia che gli stati-nazione hanno attivato negli stati nel tempo presente per gestire la complessità della società contemporanea, per gestire il farsi meticcio della realtà in cui viviamo. Ok, io dunque, detto questo, io credo che sia necessario riportare l'attenzione sul termine razza, perché io credo che comprendiamo davvero il razzismo, le profonde implicazioni materiali che il razzismo contiene, e riusciamo a leggere il razzismo al di là della vuota retorica dell'uguaglianza universale soltanto se riportiamo al centro di questo discorso la razza. Soltanto se nominiamo la razza come lo strumento attraverso cui si costruiscono relazioni sociali gerarchizzate, forme dello sfruttamento e discriminazioni. Se insomma riconosciamo e mettiamo a tema che la razza ha storicamente funzionato e continua tuttora a funzionare come un potente strumento di subordinazione del lavoro e delle relazioni sociali. Ora, tutta la storia del capitalismo e non soltanto il sistema delle piantagioni a cui l'idea di razza ci rimanda più in termini immediati, è stata segnata, attraversata e continua ad essere segnata e attraversata dall'esperienza della razza. Più precisamente, secondo me, si potrebbe anche dire che il capitalismo ha saputo efficacemente produrre e mettere a valore le differenze di opportunità che proprio sul terreno della razza si sono date. Si è in qualche modo prodotto un vero e proprio progetto di gestione della razza, di race management, che ha storicamente accompagnato le fasi della transizione capitalistica. Il razzismo in questo quadro, come un'ampia letteratura ha evidenziato, si è fatto quello che è stato definito il supplemento interno alla costruzione del mercato del lavoro, ovvero ha funzionato per la costruzione di processi di segmentazione e gerarchie intorno a cui si è data l'intera organizzazione del lavoro. È un processo inquietante che nello stesso tempo diventa assolutamente visibile se andiamo ad analizzare le forme concrete dell'organizzazione del lavoro. Mi sembrava molto significativo e anche esplicativo quello che leggevo di recente in un libro di uno studioso americano che si chiama David Rediger, che metteva a confronto evidenziava il nesso, il legame che corre fra la razionalizzazione del lavoro del modello fordista, del modello taylorista, e la razionalizzazione del lavoro sulla questione della razza, questo che viene chiamato race management. All'inizio del Novecento in America, brevemente scrive Rediger, mentre Frederick Taylor studiava le procedure per ottimizzare i tempi e i ritmi del lavoro nella fabbrica, si costruiva in parallelo una dettagliata tassonomia della razza che stabiliva mansioni e soprattutto costi del lavoro. Si produceva dunque un'articolata gerarchia in cui, ad esempio, i lavoratori di origine italiana, ma più in generale i lavoratori meridionali dell'Europa meridionale, occupavano i gradini più bassi in quanto ritenuti biologicamente dotati di scarsa intelligenza. Sorte analoga ovviamente toccava agli slavi, agli armeni, ai cinesi, soltanto gli americani bianchi erano quelle figure del lavoro ritenute capaci di svolgere al meglio tutte le attività produttive e dunque sulla base di questa abilità riuscivano ad ottenere anche i salari migliori. Questa cosa veniva fuori anche da una chiacchierata l'altra sera con Vasilis, una fotografia, un'immagine che fotografa chiaramente questa razzializzazione del lavoro, veniva fuori da quanto Vasilis mi raccontava di aver visto in un cimitero etnico nella città di Sydney in Australia. Gli italiani hanno lavorato abbondantemente nelle miniere australiane gestite dagli Stati Uniti e appunto secondo questa gerarchizzazione del lavoro hanno occupato le posizioni inferiori della gerarchia lavorativa, facendo i lavori più pesanti, i lavori meno salubri, i lavori più pericolosi. Ebbene, Vasilis mi raccontava che nel cimitero etnico di Sydney fra l'inizio del Novecento e la metà degli anni 50 del Novecento tutti gli italiani deceduti avevano un'età compresa fra i 20 e i 25 anni. Ci vorrà soltanto la seconda metà del Novecento perché l'età di decesso sorpassi questa data, e questo secondo me è un dato assolutamente significativo che ci fa capire, che descrive come il race management ha funzionato e continua a funzionare nell'organizzazione del lavoro. Tuttavia, forse per quello che più ci interessa è tornare al caso italiano, perché ovviamente questa esperienza del race management non è soltanto un'esperienza del capitalismo anglosassone, ma è un'esperienza che riguarda da vicino anche molto l'Italia. Ed è proprio l'Italia dei primi anni dell'unità, l'Italia che gestisce e organizza il primo mercato del lavoro su base nazionale, che il razzismo funziona, continua a funzionare come una forma di supplemento interno all'organizzazione del mercato del lavoro. Questa volta è il razzismo antimeridionale. Fra l'Ottocento e il Novecento un antropologo di scuola lombrosiana, Alfredo Niceforo, produce una ricerca antropologica in cui individua due ceppi all'interno dell'Italia, due razze, una razza caucasica ariana al nord e una razza negroide, dunque dedita alla pigrizia, queste sono le sue deduzioni, non le mie ovviamente, dedita alla pigrizia, all'indolenza al sud. In quanto indolenti e pigri, i lavoratori meridionali anche se mi posso anche rivendicare la pigrizia di indolenza da donna del sud, comunque non era questo il punto. La cosa significativa è che però queste attribuzioni diventano il pretesto per cui il lavoro meridionale viene subordinato all'interno del costituendo mercato del lavoro dell'Italia unitaria, garantendo quindi l'approvvigionamento di forza lavoro a basso costo. Espediente dal quale si riesce a trarre un efficace vantaggio economico. Analogamente funziona la gestione delle migrazioni interne negli anni 50 del Novecento. Ancora una volta il razzismo antimeridionale diventa lo strumento attraverso cui il capitalismo, la transizione capitalistica gestisce la meccanizzazione del sistema di fabbrica e il boom economico degli anni 50. I giovani migranti meridionali che cominciano ad affollare le città industriali del nord vengono prevalentemente impiegati in lavori dequalificati, sono lavori sottopagati, molti di loro lavorano a cottimo, lavorano in subappalto, quindi completamente al di fuori delle tutele e delle garanzie riservate al lavoro di fabbrica, e soprattutto per tutti questi il costo del lavoro è assolutamente inferiore a quello dell'operaio di mestiere, l'operaio, la figura che fino a quel momento aveva mandato avanti le fabbriche in Italia. In realtà i giovani meridionali impiegati nei lavori dequalificati in quel periodo, quello che poi avremmo imparato a chiamare l'operaio massa, stava assolutamente sostituendo l'operaio di mestiere in questo processo di ristrutturazione produttiva che si stava dando in Italia. E dunque ancora una volta la razzializzazione del lavoro e dunque la costruzione di gerarchie sul terreno della razza permise l'abbattimento dei costi del lavoro e funzionò da molla per avviare lo sviluppo produttivo e il boom economico degli anni 50. Si possono riportare anche altri esempi per mostrare la stretta connessione tra transizione capitalistica e processi di razzializzazione del lavoro. Sicuramente uno di questi momenti è la fase di espansione coloniale che gestisce il terremoto che investe il mercato del lavoro sul piano internazionale dopo la crisi del 29. Si potrebbe parlare, forse diciamo, mettendo a tema delle questioni diverse, anche delle leggi razziali durante il periodo fascista. Vorrei però soffermarmi su qualcosa che è più attuale, che concerne di più diciamo, la realtà in cui viviamo, e parlare soprattutto delle trasformazioni produttive che interessano gli ultimi decenni del Novecento, il cosiddetto passaggio dal fordismo al postfordismo, e l'attuale fase di crisi. Per quanto possiamo, rispetto all'attuale fase, possiamo soltanto produrre delle prime considerazioni, visto che siamo nel pieno della crisi, possiamo soltanto produrre delle parziali prime considerazioni per capire il rapporto fra la recrudescenza del razzismo che sperimentiamo ogni giorno e le trasformazioni del lavoro. Dunque, andando con ordine, a partire dagli anni 80 e 90, la razza, come dicevo, ha gestito il cosiddetto passaggio dal fordismo al postfordismo. Si trattava in questo caso di organizzare e di gestire ancora una volta l'ingresso massiccio nel mercato del lavoro di nuove figure, soprattutto le donne e i migranti, ingresso di nuove figure che si presentava come l'esito delle trasformazioni produttive, dei processi di globalizzazione della crescente mobilità del lavoro, ma che era anche l'esito delle lotte dei migranti, delle lotte anticoloniali soprattutto e del femminismo. Si trattava dunque di rendere la razza ma anche il genere, per quanto io qui mi soffermo soltanto sulle questioni della razza, però sarebbe interessante capire come sono proprio le differenze che in questa fase di transizione capitalistica gestiscono la riorganizzazione del mercato del lavoro. Comunque, per quanto la razza e anche il genere diventano strumento per la gestione della riorganizzazione del mercato del lavoro. In questo quadro il razzismo assume il compito di gestire il farsi fenomeno di massa delle migrazioni. E mentre fra gli anni 80 e 90 in Italia la razza diventa sempre più sinonimo di migrante, assistiamo all'attuazione di veri e propri provvedimenti di ingegneria istituzionale che hanno il preciso obiettivo di controllare la mobilità del lavoro. Lo stretto legame tra lavoro, controllo della mobilità e gestione della razza è evidenziato dalle leggi, appunto, dalle leggi che vengono prodotte in quegli anni, e si tratta di leggi che puntano all'illegalizzazione e alla criminalizzazione del lavoro migrante. Si può descrivere a partire da ciò l'emergere di una nuova coordinata di nuove coordinate del razzismo, un razzismo anti-immigrati che si declina proprio intorno all'idea di illegalità. La legge turco-napolitana con l'istituzione dei CPT è il primo provvedimento in materia e si propone proprio di gestire le massicce immigrazioni che soprattutto dall'est Europa arrivano in Italia. Va ricordato che la legge turco-napolitano è l'affondamento nel canale di Otranto proprio di uno dei famigerati barconi che dall'Albania arrivavano in Italia, secondo una pratica, ahimè, bipartisan, quella dei respingimenti in mare, di cui questo paese si è saputo distinguere. È però significativo, secondo me, notare a questo punto che se negli anni 90 gli albanesi erano i nemici criminali da tenere lontani, possibilmente da affondare nel mare, oggi, ed è notizia che leggevo stamattina sul giornale, Berlusconi stringe un accordo con il governo albanese per istituire un processo prioritario, un processo agevolato di concessione dei visti ai migranti albanesi. E questo ci dice come, appunto, il razzismo sia qualcosa che assolutamente non sono categorie fisse, ma qualcosa che sta in continuo movimento e dipende continuamente, in questo caso, dalle relazioni politiche tra i due paesi, ma sicuramente anche dalle dinamiche legate al mercato del lavoro. L'altro strumento legislativo su cui non si può non menzionare, ma che è noto a tutti, che continua dunque a produrre questa sorta di razzismo istituzionale che rideclina il razzismo anti-immigrati degli anni 90, è la legge Bossi-Fini, che lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro. L'entrata in vigore della Bossi-Fini ovviamente pone in condizioni di altissima vulnerabilità sottoponendole a forme di ricatto enormi e forme di sfruttamento tutti i migranti sprovvisti non solo di contratto di lavoro, ma anche di permesso di soggiorno. E le forme dello sfruttamento si declinano dunque non soltanto sul terreno del lavoro, non soltanto in termini di lavoro nero, bassi salari, carenza di tutele, garanzie eccetera eccetera, ma si declinano anche sul piano sociale, quindi difficoltà nel trovare gli alloggi, l'operato di polizia, sempre un atteggiamento sempre molto persecutorio, le violenze razziste e così via. E questo è il clima in cui diventa possibile rendere altamente flessibile, altamente dequalificato, altamente precario il lavoro migrante. Ed è questo il momento in cui la gestione, il cosiddetto passaggio dal fordismo al post-fordismo si produce e si riproduce. Non a caso, credo che valga la pena sottolinearlo, flessibilità, dequalificazione del lavoro, precarizzazione, sono le nuove coordinate che il lavoro post-fordista richiede. Appunto, passando dall'esperienza di migranti, diventa questa un'esperienza che riguarda assolutamente tutti noi. Per arrivare al presente, come era prevedibile, la crisi economica globale esaspera tutto questo. I provvedimenti più recenti in materia di migrazione hanno puntato a clandestinizzare il lavoro migrante, ad accrescere le forme della vulnerabilità, a porre la minaccia della deportabilità come condizione per accrescere, aumentare le forme del ricatto del lavoro migrante. E dunque all'interno di questo quadro di debolezza, anche di assoluta assenza di garanzie e di forme di tutela, il lavoro migrante è stato il primo ad essere espulso dal mercato del lavoro, e aggiungerei anche insieme a tutte le forme del lavoro precario, che ovviamente ci sono delle differenze sostanziali fra il lavoro migrante e le altre forme del lavoro precario, ma è un processo che secondo me possiamo leggere anche tenendo insieme i due aspetti. Mi sembra però importante sottolineare che crisi economica ed espulsione del lavoro non hanno interrotto il progetto migratorio. Mi pare che questa è una costante che ritornava un po' in tutti gli interventi della giornata, né hanno ridotto i flussi in entrata, piuttosto però hanno significato un drastico peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Uno dei migranti di Rosarno che io ho sentito attraverso la televisione raccontava di essere arrivato a lavorare come bracciante agricolo a Rosarno dopo essere stato espulso da una fabbrica del Nord-Est. Dunque il bracciantaggio agricolo, che è storicamente una delle forme maggiori dello sfruttamento del lavoro, diventava un ripiego dentro la crisi, è una forma, quindi una forma di sfruttamento del lavoro sempre più accentuata. Ed è in questo quadro di crescente ricattabilità del lavoro che anche le forme di razzismo con le quali quotidianamente facciamo i conti quando guardiamo la TV, leggiamo i giornali, prendono forma. Va anche ricordato che sicuramente da quando in questo paese si è instaurato il nuovo governo c'è stata un'impennata di episodi di razzismo, come se ci fosse stata una sorta di legittimazione, e quel razzismo quotidiano, quel razzismo diffuso col quale facciamo i conti tutti i giorni, è andato a saldare con quella forma di razzismo istituzionale che, come dicevo, non appartiene soltanto al governo Berlusconi, ma è qualcosa che va oltre, che sta un po' dentro le corde delle forme della politica contemporanea. E dunque oggi assistiamo ad un doppio livello del razzismo, da una parte istituzionale e da una parte quotidiano. Nel saldarsi di queste due forme del razzismo, nel tempo di crisi si produce quello che si è prodotto a Rosarno. Inoltre, per restare a Rosarno, e lo dico da calabrese, lo dico perché conosco quel territorio, non è rilevante sottolineare che il mese di gennaio è proprio il mese in cui la raccolta degli agrumi finisce. Non è casuale che questo avviene a gennaio e non avviene a ottobre, quando la raccolta degli agrumi inizia. E non è neanche casuale che quest'anno la produzione agricola, la produzione di agrumi nella piana di Gioia Tauro è stata abbondantissima. Gli spazi di magazzini della zona erano strapieni di arance. Dunque, anche in questo senso, secondo me, ancora una volta, le forme del razzismo accompagnano la domanda e l'offerta di lavoro, accompagnano l'andamento anche della produttività. C'è poi un ultimo aspetto da considerare quando si parla dell'incremento del razzismo dentro la crisi. Ed è quello che, diciamo, sulla scorta del lavoro, direi sporco, fatto anche dalla politica istituzionale, supporta e accompagna, rende, possiamo dire più semplicemente, affianca la figura del migrante a quella del criminale. In questo modo, secondo me, è possibile leggere la costruzione di veri e propri profili e stereotipi negativi, che un po' sulla scia dell'aberrante processo di racial profiling che negli Stati Uniti attribuisce la propensione al crimine al colore della pelle, assistiamo oggi in Italia ad una sorta di migratory profiling. La condizione di migrante è ciò che descrive la propensione al crimine. E dunque quello che oggi succede è che in Italia oggi il nemico, il criminale da ingabbiare, da perseguire è il migrante. Il problema è che però nessuno, dal vicino di casa all'esponente del governo, è disposto a dichiararsi razzista per questo. Io penso che questo problema, questa incapacità di mettere a tema il razzismo in questi termini, sta dentro quel farsi vizio originario, sganciato dalla materialità della razza e dalla materialità dei rapporti di produzione a cui facevo riferimento prima. Questa idea di razzismo come vizio originario è diventato l'alibi, il pretesto perché ciascuno di noi possa sentirsi in dovere, obbligato a non definirsi razzista. E ahimè la cronaca è piena di questi esempi. Io mi ricordo che nel settembre del 2008 a Roma, nel quartiere del Pigneto, che è uno dei quartieri a maggiore densità migrante, gli abitanti del quartiere, capeggiati da un coatto locale, organizzano un vero e proprio raid contro i migranti, e la vulgata, e ahimè anche alcuni ambiti di movimento parlano, è stato un regolamento di conti, è stata una questione di microcriminalità. Diventa difficile individuare un episodio di come quell'episodio lì come un episodio di razzismo. Analogamente, Rosarno, Castelvolturno sono questioni che riguardano la criminalità organizzata, sono questioni che riguardano la camorra, che riguardano l'andrangheta, nella lettura mainstream ovviamente. Diventa difficile per il senso comune mettere a tema che quelle sono episodi di razzismo, sono episodi strettamente legati al razzismo. E io penso che fino a che non mettiamo in luce, non sottolineiamo che le condizioni di vita e di lavoro di un residente di Roma, di Rosarno, di Castelvolturno o di Bologna è diversa ed è profondamente diversa per condizioni ed opportunità da quella dei migranti pakistani, africani o est europei che lavorano in queste città, non riusciremo mai a inquadrare il razzismo per quello che è. Dunque, ancora una volta, l'esigenza di riportare al centro dei nostri discorsi il tema della razza così concepito. Per chiudere, io penso che questi e tutti questi esempi ci devono far riflettere perché ci parlano del profondo degrado del mondo e della realtà in cui viviamo. Quando il terreno delle discriminazioni legate alla razza raggiunge il livello che tutti quanti sperimentiamo quotidianamente, c'è seriamente da essere preoccupati. E mi piace ricordare a questo punto quella definizione di due studiosi americani che parla della razza come il canarino del minatore. I minatori portavano in miniera un canarino perché quando i veleni della miniera, quando l'aria della miniera fosse diventata irrespirabile per gli effluvi benefici, l'apparato respiratorio più debole del canarino era il primo a saltare. Il canarino moriva ed era l'indicazione che il minatore andasse via. Ebbene, la metafora che i due studiosi a cui studiosi fanno riferimento è quella che mette a nudo, che denuncia come quando si ha a che fare con forme di discriminazione e forme dello sfruttamento che riguardano che sul terreno della razza, che riguardano quindi i migranti, per restare al discorso che ho fatto fino adesso, è un problema che riguarda tutti, perché lo dicevo anche prima, la flessibilizzazione del lavoro, la dequalificazione del lavoro, la precarietà sono condizioni che riguardano la vita dei migranti, ma riguardano anche la nostra vita, la vita di tutti, perché dentro ciò che accompagna, e questo è evidentissimo nelle esperienze quotidiane, ciò che accompagna l'incremento, le impennate del razzismo sono le forme di discriminazione contro le donne, sono le forme di discriminazione contro chi non è eterosessuale, e le esperienze quotidiane, la cronaca ci parla anche di questo. Allora, il dilagare del razzismo, come appunto l'espediente che ci dice che siamo di fronte ad una situazione veramente problematica, ci serve per sottolineare che siamo arrivati al punto che questa questione politica non è più rimandabile. Per anni il tema del razzismo ha avuto una declinazione assolutamente universalista e le parti più avvedute del movimento hanno avuto anche difficoltà ad entrare in relazione con questa dinamica. Io però credo che adesso sia più che mai urgente invertire la rotta e restituendo al termine razzismo il peso che la razza come strumento di produzione di gerarchie, di confini, di forme di sfruttamento, di negazione dei diritti, costruisce. In questo senso è doveroso un richiamo alla giornata del 1° maggio, che in qualche modo marzo, grazie, del primo marzo, perché appunto quella giornata diventa assolutamente un passaggio strategico, a patto però che noi assumiamo questo appuntamento come un punto di partenza, come un punto di partenza per una lotta al razzismo che sappia appunto discutere la razza non più come un tabù ma come uno strumento di lotta politica. Mi piace ricordare che negli anni 60 il Black Panther Party fece esattamente questo, fece della razza il terreno di una lotta politica molto radicale che riuscì anche ad andare oltre le rivendicazioni strettamente identitarie. Dunque non si tratta di costruire una rivendicazione identitaria né di costruire forme di rivendicazione universale né domandare per l'integrazione delle differenze, si tratta al contrario di costruire un discorso e soprattutto un terreno di lotta che sappia mettere a tema le differenze, le diseguaglianze rovesciandole per creare nuove forme delle relazioni sociali e del lavoro con le dovute differenze. Mi piace anche ricordare che negli anni 60 e 70 le lotte di quegli operai del sud, o meglio le lotte anche di quegli operai del sud, hanno prodotto delle trasformazioni sociali di cui che hanno investito non soltanto la condizione degli operai meridionali nelle città del nord, ma che hanno investito la qualità della vita di tutti quanti. E allora la giornata senza migranti del primo marzo si presenta in questo senso una grande opportunità, diventa l'occasione per mettere a tema la razza come strumento di lotta politica, per fare della lotta al razzismo il terreno su cui innestare le lotte al lavoro migrante, lo spazio di quelle che Sandro chiamava azioni di cittadinanza, dunque che introducono nuovi attori, nuovi cittadini, nonché per aprire un campo di battaglia sul terreno dei diritti umani. Vasilis parlava di una nuova grammatica delle lotte, penso che sia un'idea che tiene insieme questa cosa, perché una nuova grammatica delle lotte che sappia condannare le espulsioni, che sappia reclamare i diritti e che sappia anche esprimere un protagonismo migrante. Io penso che questa sia la traiettoria su cui possiamo organizzare la nostra azione politica dal primo marzo in avanti. Grazie.